50 anni fa Steve Wozniak regalava i circuiti dell'Apple One al club di informatica del suo quartiere. Gratis, senza brevetti, senza licenze e senza chiedere nulla in cambio. L'azienda più chiusa della storia del tech è nata dall'atto più aperto possibile. Dopodomani Apple compie 50 anni e stasera ad Apple Park qualcuno suona per i dipendenti. E la domanda che nessuno sta facendo è la più semplice di tutte. Il garage è ancora aperto? Sigla! Questa settimana Fast Company ha pubblicato quella che potrebbe essere la storia orale definitiva della fondazione di Apple. 11.000 parole, interviste originali con chi c'era: Wozniak, Ronald Wayne, Mike Marcula, Bill Fernandez, Chris Espinosa e Regis McKinna. Non è l'ennesima agiografia, è un documento piuttosto, e il dettaglio che mi ha colpito di più non riguarda Jobs, riguarda Wozniak. Prima di Apple, prima del garage, prima di tutto, Woz frequentava l'Homebrew Computer Club, un gruppo di appassionati che si trovava in un'aula del campus di Stanford per condividere idee, circuiti e sogni su macchine che ancora non esistevano. Quando Wozniak progettò quello che sarebbe diventato l'Apple 1, fece una cosa che oggi, nell'era dei brevetti, degli NDA e delle stock option, sembra venire da un altro pianeta. Distribuì i circuiti gratis a chiunque li volesse. Non era ingenuità, era una filosofia. Wozniak credeva che la conoscenza tecnica dovesse circolare liberamente, che un circuito condiviso fosse più prezioso di un circuito venduto, perché ogni persona che lo migliorava lo rendeva migliore per tutti. Era open source 30 anni prima che il termine esistesse, era Linux prima di Linux, era GitHub stampato su carta millimetrata. Jobs la vedeva diversamente. Vide quei circuiti e ci vide un prodotto, non un regalo, un business. La tensione tra queste due visioni, ovvero la generosità dell'ingegnere e l'ambizione dell'imprenditore, è il Big Bang di Apple. Tutto quello che è venuto dopo, il Mac, l'iPod, l'iPhone, il giardino recintato, l'App Store, il 30%, nasce da quella tensione. Due ragazzi in un garage, uno che voleva regalare e l'altro che voleva vendere. McCracken racconta che Wozniak presentò il progetto a Hewlett-Packard 5 volte. Era l'azienda dove lavorava, l'accordo contrattuale gli imponeva di offrire per primo qualsiasi invenzione al suo datore di lavoro. HP disse no 5 volte e quel no liberò Wozniak per fondare Apple. Un garage, un circuito regalato e un prototipo in fiamme. Questa è Apple prima di diventare Apple. 50 anni dopo, John Gruber, la voce più influente nella community Apple, ha scritto un pezzo questa settimana che si intitola Dare e togliere. Il titolo dice tutto. L'esempio positivo è in macOS 26.4. Safari rispetta finalmente una preferenza nascosta che permette di disabilitare le icone nelle voci di menu. Prima 16 voci su 19 nel menu file di Safari avevano un'icona accanto, ora solo 5. Sembra un dettaglio microscopico, e lo è in verità, ma per gli utenti avanzati che passano 8 ore al giorno davanti a quel menu è la prova che qualcuno a Cupertino ascolta. L'esempio negativo è che contemporaneamente con macOS 15.7.5 Apple ha chiuso un workaround che gli utenti usavano per rimandare le notifiche di aggiornamento a macOS TAOE. Un profilo MDM, lo stesso tipo di profilo che le aziende usano per gestire i dispositivi, permetteva di procrastinare l'aggiornamento indefinitamente. Apple lo ha trattato come un bug e lo ha chiuso. Dare con una mano, insomma, e togliere con l'altra. Gruber, come al solito, non prende una posizione netta, presenta i due casi come speculari e lascia che il lettore tiri le sue conclusioni. Ma la conclusione, secondo me, è implicita. Apple è imprevedibile. E l'imprevedibilità, per chi costruisce la propria vita professionale su una piattaforma, è peggio dell'ostilità. Perché l'ostilità la puoi anticipare, l'imprevedibilità no. È la stessa tesi che Stephen Hackett sviluppa su 512 pixel a proposito del Mac Pro. Il Mac Pro non è morto per limiti tecnici, secondo lui. Il chip M2 Ultra era potentissimo. È morto perché Apple ha distrutto la fiducia dei professionisti. Ha rilasciato un Mac Pro Intel eccellente 6 mesi prima di annunciare la transizione ad Apple Silicon, rendendo quella macchina da $6,000 istantaneamente obsoleta. Ed ha mandato segnali contraddittori per così tanto tempo che i professionisti, quelli che pianificano investimenti hardware su cicli di 5 anni, hanno smesso di fidarsi. La credibilità strategica conta più delle specifiche tecniche ed il Mac Pro non è stato ucciso dal Mac Studio, è stato ucciso dall'inconsistenza. Ma c'è l'altra faccia, e questa settimana è emersa con altrettanta forza. The Verge ha dedicato un episodio di Version History, il podcast che racconta la storia dei prodotti tech iconici, al Macintosh originale del 1984. L'ospite era Gruber e la tesi, costruita in un'ora di conversazione, è cristallina. Il Mac era fondamentalmente giusto. Il primo Mac aveva 128K di RAM e un disco da 400K e costava $2,495 del 1984. Era lento, insomma, limitato e caro, ma nei principi, design integrato hardware e software, interfaccia grafica come paradigma e semplificazione della complessità come priorità, era giusto. Ci sarebbero voluti 10 anni prima che Windows 95 arrivasse a offrire un'esperienza comparabile, 20 anni prima che il resto dell'industria accettasse che il design non è un lusso ma una necessità. Mi viene da pensare a Wozniak e ai suoi circuiti regalati. Il Mac era la stessa filosofia applicata su scala industriale, prendere qualcosa di complesso, il computer, e renderlo comprensibile a tutti. Wozniak lo faceva condividendo i circuiti, Jobs lo faceva vendendo il Mac. Metodi opposti, ma stesso obiettivo. Mettere la tecnologia nelle mani di chi non è un tecnico. Il dibattito che Gruber e i conduttori lasciano aperto è affascinante. Cos'è più iconico? Il Mac o lo spot 1984 di Ridley Scott che lo ha lanciato? Il prodotto o la promessa? La macchina che ha cambiato il computing o l'immagine della donna col martello che ha cambiato il marketing? 42 anni dopo stiamo ancora discutendo, il che forse è la vera risposta. C'è un ultimo pezzo questa settimana che chiude il cerchio in modo inatteso. Joe Rosenstiel, su Six Colors, si pone una domanda che sembra tecnica ma è profondamente filosofica. Come può Siri automatizzare gli shortcuts quando shortcuts è una scatola nera? Il ragionamento è lineare e devastante. Apple promette per iOS 27, lo abbiamo detto ieri, una Siri che capisce il contesto, che segue azioni complesse e che automatizza i flussi di lavoro. Ma lo strumento su cui quelle automazioni si basano, cioè dire comandi rapidi, non ha strumenti di debug, non ha documentazione adeguata e quando un'automazione fallisce non ti dice perché. È come promettere un'auto che si guida da sola e costruirla su strade senza segnaletica. Comandi rapidi è potente sulla carta. Nella pratica è un labirinto dove le azioni si rompono silenziosamente, le variabili scompaiono tra un passaggio e l'altro e il feedback di errore è un generico, si è verificato un problema. Se Apple vuole che Siri diventi l'agente AI che controlla il telefono e con le Siri Extensions controlla anche le app di terze parti, deve prima rendere trasparente il motore sottostante. Non puoi costruire cioè un grattacielo su fondamenta che non riesci ad ispezionare. Ed eccoci al punto. Wozniak regalava i circuiti perché credeva nella trasparenza, nel fatto che un sistema comprensibile è un sistema migliorabile. 50 anni dopo, il sistema che dovrebbe essere il cuore dell'automazione Apple è una scatola nera che nemmeno gli sviluppatori riescono a comprendere. Domani, 1 aprile 2026, Apple compie 50 anni. Dal garage di Los Altos a una capitalizzazione da 3.700 miliardi. Dal circuito regalato all'Homebrew Computer Club all'App Store che incassa il 30% su ogni transazione. Dal prototipo che prende fuoco al Lockdown Mode che non è mai stato violato. Ma la tensione originale, quella tra Wozniak che regala e il Jobs che vende, tra l'apertura ed il controllo, tra il garage ed il giardino recintato, non si è mai risolta, si è solo spostata più avanti. Dare e togliere, insomma, aprire e chiudere. Wozniak, in quell'intervista a Fast Company, dice una cosa che vale 50 anni di analisi. La forza di Apple è sempre stata la volontà di essere un'eccezione, qualcosa di diverso cioè da tutto il resto. Un'azienda che fa le cose a modo suo, nel bene e nel male, con una coerenza che a volte sembra visione e a volte sembra arroganza. A 50 anni il garage è contemporaneamente aperto e chiuso. I circuiti non si regalano più, ma le porte si stanno aprendo una alla volta, con la cautela di chi sa che ogni porta aperta è anche una porta attraverso cui qualcosa può uscire. Buon compleanno Apple, il garage è ancora lì. La vera domanda è: cosa ci costruirai dentro nei prossimi 50 anni? Io sono Costantino e questo era il Morso. Se vi è piaciuta questa puntata, per favore lasciate un like ed iscrivetevi per non perdervi nessuna novità. A presto!